tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora, Nothing But Thieves, welcome to the DCC. Buongiorno a Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Ciao.
Allora, voglio andare veloce perché oggi voglio parlare tanto di questo film, perché è un film meraviglioso. Era il film della settimana dello scorso weekend, sì. Secondo Boris Sollazzo, nel Sollazzo del Pappagallo, ma anche secondo il sottoscritto Emilio Pappagallo, è il film della settimana. Quindi lo rieleggiamo. Nuovamente film della settimana. Film di Ivano De Matteo, che è con noi quest'oggi, a cui diamo il buongiorno. Ciao Ivano, buongiorno, come
buongiorno
stai?
Buongiorno a voi. Bene, buongiorno film, a tutta Radio Rock.
Grazie Ivano, film complimenti, è potentissimo e insomma è proprio forte, impegnativo, ma è bello insomma da vedere.
Mi
è difficile di parlarne
non
anche.
Non mi ricordo,
no?
Chi l'ha scritto, è un mio collega, mi dispiace, adesso lo vado a ricercare, però gli ho invidiato la capacità di sintesi, ha detto: Mia è un film che riesce ad essere allo stesso tempo tenero e raccapricciante. E devo dire, effettivamente, lo dico con invidia per chi l'ha scritto, la fotografia perfetta. Se ci avete visto da Twitch,
sì.
Sembrava una sorta di terapia di gruppo.
O da NSL Canale 88.
Sembrava una sorta di terapia di gruppo. No?
Vero,
cioè, io parlavo con lui come se fosse spettatore del suo film e non regista, perché tuttora Mia lavora dentro di me. Tra l'altro, da padre dei figli maschi, forse anche.
Però ti posso dire una cosa, Boris: io non ho figli e ho avuto la pelle d'oca, perché riesci a sentire. Credo che sia una cosa proprio ancestrale, come dire, quasi animale, genetica.
Ti parla.
Riesci a sentire quella. Parliamo del rapporto e delle difficoltà. Per chi non ha visto il film, però, se non avete visto il film, andate subito questo weekend a vederlo. Di un padre, Edoardo Leo, nel rapporto insomma difficile con la figlia adolescente, una ragazza di 15 anni che si chiama Mia per l'appunto, e che non facciamo spoiler, perché poi tra l'altro la cosa, dicevo fuori onda anche Ivano, la cosa bella del film è che non sai cosa aspettarti, cioè durante tutto il film tu dici: adesso che cazzo succede? Cioè, sei
ecco,
lì
diciamo
che
quello era quello che mi chiedevo anch'io,
sì.
quando scriviamo con la mia compagna il film, che siamo genitori appunto di una ragazza di 16 anni, ma ne aveva 15 quando l'abbiamo scritto, ma che cosa succede? Che cosa succederà? Quindi è un film, diciamo, che non dà risposte sicuramente, fa tante domande che ci poniamo noi tutti i giorni.
Com'è scriverlo?
Scusa Boris, aggiungo solo aggiungiamo che c'è una relazione tossica, no?
Sì.
Nella quale entra questa ragazza, e quindi come
tante relazioni tossiche.
Tante relazioni tossiche, perché poi a quell'età, in un'età diciamo complessa, un'età fragile, delicato anche capire come comportarsi, cioè tu passi, quando vedi Edoardo Leo, dal dire
fermati,
no, ma che cazzo fa, al dire però sì, effettivamente come cazzo fai a relazionarti in una, cioè come fai, sbagli, mi è da dire, no? Nel senso che qualunque cosa, quindi penso che chi ha figli adolescenti o anche figlie preadolescenti all'ascolto, e sono tanti, insomma, credo che sappiano di cosa stiamo parlando.
Io ho l'impressione che basti essere stato adolescente per capire,
esatto,
questo film,
esatto,
cioè
esatto,
in qualche modo per averla vissuta anche.
Guarda,
mi chiedo qual è la, cioè com'è scrivere con la propria compagna questo film, perché io non so se
ma guarda,
riuscirei a resistere
ad arrivare,
no?
Alla fine,
sì, perché credo che ci sia anche un grado di intimità
molto,
che si raggiunge, che è un po' al di là anche del rapporto che può essere, no, matrimoniale.
Ma questo è interessante, perché io nelle interviste ho sempre detto che questo film l'abbiamo scritto non da autori, ma l'abbiamo scritto da genitori. Io con la mia compagna ormai sono 34 anni che stiamo insieme, abbiamo scritto tutti i film insieme, ma questo particolarmente l'abbiamo scritto, come dice lei, a cuore aperto. Ci siamo aperti da genitori, non ci importa nulla, non siamo più il regista, l'autore, noi vediamo il film e siamo pubblico, quindi, e oltretutto l'abbiamo scritto in alcune parti, abbiamo fatto la revisione dei dialoghi con nostra figlia di 15 anni e le sue amiche, quindi abbiamo fatto degli incontri per rendere lo slang loro vero. A alcune parti del film sembra quasi un documentario. C'è l'altra amica di Mia che si chiama Anna nel film, è un'attrice, cioè aveva 14 anni, adesso ce ne ha 15. Alcuni dialoghi loro sembravano veramente quelli che fanno per strada, perché ha detto, ma ci prendevano in giro, no, questo non lo diciamo, ridevano, ho detto allora diteci voi,
perché ti toglie ogni protezione, anche anche di fronte alla tua compagna.
Tra l'altro,
no?
Esatto. Apro una piccolissima parentesi, Greta Gasbarri, dico bene, sì. La ragazza che interpreta Mia. È bravissima. Adesso credo, uno sembra, dice, ha recitato, ha fatto tantissimi ruoli, tantissime cose.
Non aveva mai fatto neanche il teatro, quello di Natale.
Zero. Prima interpretazione, proprio la azzeccata, l'ha presa proprio in pieno. Veramente brava, brava, brava. Complimenti a lei e a tutto il cast, naturalmente. Però insomma, questa ragazza sono tutti bravissimi.
Vabbè, è la cosa più difficile trovare, perché trovare una ragazza di 15 anni che non avesse fatto nulla. Io ho proponiato più di 100 ragazze. Poi alla fine, sai, quelle cose strane. Mia compagna mi ha detto: guarda, c'è Greta a casa che è amica di mia figlia. Cioè, nel senso, io conosco i genitori da quando avevamo 18 anni. Cioè, sta mangiando qua da noi, mi ha mandato una foto. Dico, beh, non ci avevo pensato. Dico, passo a casa e faccio un provino col telefono per vedere se
c'è, cioè, questa cosa che a casa di Vanno De Matteo non sai mai se fai a pranzo oppure fai un provino.
Ti trovi come catapultato nel, esatto, mondo del cinema. Quindi ho fatto, diciamo, questa prova per vedere se si imbarazzava. Poi ho detto: ok, prendi questi fogli e tra 3 giorni vieni a fare il provino con le altre ragazze. E devo dire, mi ha impressionato.
E lei diceva: ma io ero venuta qua solo,
ero venuto soltanto per mangiare. Esatto,
esatto,
cioè, per riprendere.
Senti,
Greco.
C'è qualcuno che scrive: ripetete il titolo del film, per favore. Si chiama Mia, e questo però nome molto bello è anche programmatico, perché in qualche modo è una storia che parla anche di possesso, che parla anche di, cioè, sei lì che vedi quello che accade e come dire, non sai neanche bene come posizionarti rispetto a certe cose, no?
Guarda, a questa cosa che dice Mia, a me mi ha colpito, perché Mia, vogliamo dirlo, no, è un nome che la Roma Radical Chic dà volentieri, soprattutto le madri alle proprie figlie, a segnare l'indipendenza che sperano che abbiano.
Sì.
E qui diventa invece un boomerang, no? Dice Mia è di tutti tranne che di se stesso.
Esattamente, cioè, veramente con una consonante e due vocali abbiamo cercato di fare un po' la sintesi di questo personaggio, che oltretutto il film è ambientato in una parte, diciamo, molto popolare di Roma, che è Viale Marconi, cioè si svolge, sì, in quelle parti, né nella borgata estrema, neanche, diciamo, nella parte alta di Roma, proprio dove c'è,
cioè... Sì, Marconi è un posto strano, no? È stato un posto che negli anni 80-90 era molto borghese, poi comunque non è mai stato centrale, quindi tiene in sé, no? C'è vicino Garbatella,
esatto,
c'è,
ma poi
vicino...
è stato il serbatoio di tutti quelli che andavano via dai quartieri, diciamo, che all'epoca erano poveri. Cioè, io sono di Trastevere, mia mamma aveva 11 figli, mio padre 10, tutti di Trastevere, ma negli anni 70 hanno venduto le case perché erano brutte, povere, e con quei soldi si andava a Viale Marconi, Magliana, dove c'era l'ascensore, il riscaldamento con i termosifoni, quindi c'era qualcosa di che sembrava che andavi nei parti alte, no? Poi si diceva,
sì, sì, non mi ricordo che veniva definita la Balduina dei poveri.
Noi,
no?
Noi chiamavamo, cioè... l'Eur. Mia madre diceva: di che abitiamo all'Eur? Perché andavi verso l'Eur, cioè col 55 arrivavi verso l'Eur, ma in realtà stavamo a Viale Marconi, insomma, questo era. Quindi...
Intanto ci scrivono: sì, è vero, il film è bellissimo e fa capire benissimo la problematica. Ci scrive Luca. Invece c'è un'amica che è, aspetta qua, vediamo se riesco a ritrovare il messaggio. Ecco qua, Francesca dice: ci ho messo un po' a riprendermi dalla visione, fa proprio male fisicamente. Sì, fantastici male. Tutti gli attori, sì, veramente un caso.
Ci racconti del casting, perché faccio un piccolo... io devi portare i miei complimenti a Mandolini, perché mica non era facile.
Riccardo Mandolini, che
facile.
Interpreta diciamo il ragazzo,
il tossico,
con cui...
il tossico, oltretutto nessuno tocca droghe nel film, esatto, perché poi in realtà è tossico, no, senza amore tossico, sì, poi in realtà, sì, non c'è
tossico,
il ragazzo di Mia,
ed è uno di quei ruoli che secondo me neanche un cinquantenne avrebbe il coraggio di affrontare in questa maniera, andando a scarnificare la ferocia in questa maniera. Milena Mancini, che vabbè, noi la amiamo, cioè proprio con tutto il rispetto per Vinicio, insomma,
che interpreta la mamma,
che no. Non Vinicio, Milena.
Sì, sì, no, ovviamente.
Bello. C'è Vinicio poi piccolino, ma c'è, esatto, è molto, sì, importante.
Edoardo, che in qualche modo è una sorpresa, perché
sì.
In qualche modo è sempre stato un macio delicato, ma un macio qua proprio si scompone, non so come dire.
Guarda, io è stata la scommessa, nel senso che a me, io volevo comunque un attore che tenesse la commedia, perché in realtà all'inizio il film fa sorridere, diciamo, quando fai i TikTok con la figlia, come li faccio io, no? Che sembro un deficiente, quindi ci sono molte situazioni, diciamo, a commedia. Chiaramente poi c'è questo piano piano, c'è questa inversione, sì, di marcia, chiamiamo.
Si scende
diciamo, in questa sorta di inferno. In realtà io avevo bisogno di questo attore che avesse la commedia, e Edoardo era perfetto, una faccia buona, un uomo fondamentalmente buono, ma poi si trasformasse. Quella la scommessa è stata portarlo nella parte cattiva, aggressiva, drammatica dell'impotenza, e devo dire che Edoardo si è lasciato veramente andare. Ho detto: guarda, togli la bellezza, il bello, il figo, trasformiamolo, quindi occhiali da vista, capello bianco, l'ho imbalsito, l'ho appesantito, e lui si è lasciato andare, quindi lo ringrazio perché mi ha veramente regalato quel Sergio che io e la mia compagna volevamo per il film.
Posso farti una domanda intima?
Intima, sì.
Attenzione,
puoi anche mandarmi a quel paese.
Se ci siamo baciati con Edoardo.
No, però quasi, nel senso, che rapporto c'è stato tra te e Edoardo? Perché noi ci conosciamo da una vita, no? Ivano ha una caratteristica. Lo sguardo può trasformarlo nella persona più dolce del mondo, e però puoi anche avere paura di lui. Nel senso che è uno senza filtri.
Che stamano può essere Rium e può essere Fero.
Ma io ci ho rivisto tanto nel Sergio di Edoardo, di questa tua caratteristica.
Guarda, Boris, io ti ringrazio, ma il fatto di... Sì, io sono come un bambino, nel senso non riesco a fingere. Quindi, insomma, quindi anche gli attori che lavorano con me, ho fatto la stessa cosa, lo feci con Mastandrea con gli equilibristica, anche lì fu una scommessa. In questo credo...
Io non mi sono ancora ripreso gli equilibristica.
Bella botta pure quella. Anche i nostri ragazzi.
Di volta lì dico con mia moglie, mi immagino la dentro quella macchina. Esatto.
No, ma guarda, con Edoardo lui si è lasciato, ci siamo parlati, mi ha detto: Ivano, io mi affido a te, e questo per un regista è importante. Tutti i lato io poi provo molto, poi girando in pellicola io ho bisogno di prove prima per andare deciso sul set. E diciamo che con Edoardo c'è stato veramente un rapporto di fiducia, lui si è lasciato andare, hai visto quel gioco, diciamo quell'esercizio che si fa, che di schiena ti lasci andare e tu dietro devi sorreggere la persona. Ecco, lui ha fatto questa cosa qua, io ti lascio, quando ho detto lascia stare la bellezza, che sei figo, che è giusto, i 10 anni che sembri sempre ne hai di meno, ne devi avere di più, ma non d'età, proprio di pesantezza, perché questo che sta succedendo a te può succedere a tutti. Poi lui è anche lui, è una figlia di 11, gli ho detto: guarda, pensa a tua figlia come io sto pensando alla mia, quindi tante cose, sì, è chiaro che c'è Sergio, sono molto io, c'è molto di me. Lui mi ha detto: a volte ti copiavo pure, mi ha detto, io vedevo te perché io gli facevo vedere la scena come volevo farla, nella parte aggressiva che era più difficile tirarla fuori, con Riccardo Mandolini, appunto, che ringrazio, perché ecco, riprendendo il ruolo di Riccardo che fa Marco, devo dire, perché era un ruolo difficile non interpretarlo, ma proprio poi, come dire, proporlo al pubblico, perché c'è veramente, lo odiano, sì, quando esce dal, sì, cinema. Lui sta anche in imbarazzo, ma vuol dire che è un attore, qualcuno,
beh,
lo dovrà pure fare il lavoro,
è bravissimo,
e lui è bravissimo.
Senti, quindi, penso che a Roma sarà complicato per Riccardo girare quanto per Tognazzi quando ha fatto Spalletti.
Sì, sì, sì,
siamo,
sì,
là.
Senti, ma mi veniva in mente, prima dicevi questo tema qua della difficoltà di interpretare certi momenti, perché non sono, cioè, finisci, la storia di Mia è una storia purtroppo che riguarda tantissime ragazze che hanno quell'età, finisci in delle situazioni che non sono assolutamente, come dire, attese, nel senso che non è che dici: sai, io ho lavorato male, dico per dire, no, esatto, con mia figlia, e mia figlia finisce, è andata a finire, che ne so, che ha fatto delle scelte sbagliate, oppure sono state, no, alle volte tu fai le cose come devono essere fatte, una ragazza, no, e poi finisce in una situazione che tu non sei preparato a gestire. Cioè, adesso mi verrebbe da chiedere anche ai nostri ascoltatori, no, voi come vi comportereste, e magari qualcuno ci si è anche trovato, se per esempio, non so, la vostra figlia di 15 anni si ritrovasse in una relazione tossica, che può essere con un fidanzato, ma può essere anche con un'amica, in mille contesti, purtroppo, di scuola, eccetera, come vi comportereste? Ragazzi, non è mica facile.
Io so solo che voglio ancora meno a Mandolini. Cioè, da critico vorrei abbracciarlo, perché dico,
perché ha fatto
però,
lavoro.
Però da padre,
però sì, io ho dovuto farlo così, perché bisognava rappresentarlo così. E poi è così, che cosa fate? Cioè, che cosa fareste se a un certo punto, cioè tua figlia la vedi che non si trucca più, cambia modo di vestirsi, non so, lascia la palestra, comincia a non andare a scuola, le sue amiche non ci parla più, e si chiude a casa, perde interesse, cioè, diventa quasi brutta, no? Come dice sciatta, come dice Edoardo nel film, ecco. Ma io lì mi sento impotente, perché tanto se la prendi, ce la prendo, la vesto, la porto, sbagli, se viene, la lasci dentro, cioè io mi sento, da genitore mi sento veramente impotente. Ma
non credo di fare spoiler se dico che insomma fa venire veramente i brividi quando all'inizio, insomma, no, un po' Edoardo Leo scherza sul rossetto della figlia, dice: ma dov'hai con sto rossetto? E poi c'è un certo punto in cui, appunto, entrato in questa relazione tossica, questa ragazza, come dicevi giustamente, Ivano, vedi, è preparata sul suo film, non si trucca più, perché entra in questo tipo di relazione che è di molto di grande possesso, e c'è una scena potentissima in cui lui dice: io voglio riprendere a dirti che no, mando cazzo vai con sto rossetto, no?
Che fai le telefonate di nascosto con le tue amiche, che esci, che rientri un po' tardi la sera, vorrei questo, voglio questo, cioè, quindi insomma un po'.
C'è qualcuno che dice che lo perseguiti, Stefano, dice: adoro De Matteo, lo seguo da Codice a Sbarre, ma ha fatto anche dei film che non riesco a vedere. Quando è uscito Gli Equilibristi mi ero appena separato, adesso Mia, ho due figli adolescenti, mi perseguita. E poi c'è anche, vediamo che c'era un altro messaggio che volevo leggerti. Grande Ivano, complimenti. Alessia, mi ricordo quando facevi teatro al Teatro Colosseo, un abbraccio da una trasteverina doc. Bene, Alessia, io volevo mandare anche una canzone scelta da Ivano. Che dire, mandiamo un pezzettino, sì. poi rientri con cosa partiamo, Ivano, tra le cose che hai scelto?
Parlava di occhi, parlava dei miei occhi prima, Boris, quindi non so se c'è qualcosa con gli occhi.
Occhi, assolutamente sì, Lupo Occhi.
Sempre birre da 66, mentirei se non dicessi che ne comprerei per sempre. Serata sbraga scalo fino a 126, sei mesi sul divano ti ha reso riconoscente. Generazione scarto, come tu mi rappresenti, sarà che non capisci bene come ci si sente. A uscire come cani incattiviti come sette, passam per delinquenti bravi fra messi alle strette. Messi da parte come libri, crescono bimbi, tengono a bada i genitori questi figli. Canzoni tristi, temi a rivisti, bimbi soldato disarmati in preda a crisi. Canzoni vuote riempio le strade, svuotati quei locali, chi cazzo glielo spiega com'era andare a ballare, fino a perdere i sensi ma senza star male. Ma tu come fai, ma tu come fai, vedi che crolla tutto a te intorno. Mi chiedi come faccio, mentre stringi il braccio e vedi sparire il mondo. Tu credimi, tu chiudi gli occhi, credimi, chiudi gli occhi, vedi ciò che ti manca, fare il mondo dei balocchi. E invece un mondo di balordi, occhi occhi ti affidi, sai che sono tanti stronzi, chiedono di te, di... Chiedono di te sempre all'interno del bar, quello dove andavi sempre ma non ci torni mai. Da quando c'è tutti i cazzi, i problemi coi tuoi, tutti i tuoi guai. Hai detto che non ce la fai più, che non hai l'età per uscire e fare le quattro. Mi hai bocciato tutte le idee dei miei tattoo, ma poi tatuerei sul braccio, forse ho sbagliato. Qualcosa ho sbagliato. D'altronde sei stato tu a indicarmi il giusto, fissando gli altri che mi osserva a tratto un punto. Non puoi isolarti e pensare che questo sia un punto. Fermo è tutto, fermo, ormai mi sembri distrutto. Persevo gli a carattere, pensi soltanto vattene, nasconditi, ormai sono una causa persa, ma soltanto a darti una ragione. Perdo senso del mio nome, sono diverso pure te da chi fa finta e tergiversa. Ma tu come fai, ma tu come fai, vedi che crolla tutto a te intorno. Mi chiedi come faccio, mentre stringi il braccio e vedi sparire il mondo. Tu credi? Credimi, tu credimi, tu credimi. Tu credimi, senti a me, fa meno di chiudere gli occhi. Frivoli come sogni, san grandi che non conosci. Assimila ciò che impari, diffida da certi stimoli. Ascolta chi ti è vicino, capendo nei tuoi principi. Combatti chi zittisce o metto al margine, segui una linea retta. Un tratto fermo sempre come un tratto bene. Penso a pensare anche se credi che sia facile. Se chiudi gli occhi, senti a me, sarà questa l'immagine. Come fai, ma tu come fai, vedi che crolla tutto a te intorno. Mi chiedi come faccio, mentre stringi il braccio e vedi sparire il mondo. Tu credimi, tu chiudi gli occhi, credimi, chiudi gli occhi, vedi ciò che ti manca, fare il mondo dei balocchi. E invece un mondo di balordi, occhi occhi ti affidi, sai che sono tanti stronzi, chiedono di te.
Beh, ragazzi, da Mia Lupo con Occhi Niente Male, davvero.
Come
bellissimo. Bel tiro questo pezzo di Lupo, Occhi. Sì. Senti, oh, Ivano.
Dove l'hai cercato? Sei andato per locali? Dove...
Ma noi. Se lo dico, mi uccide, quindi faccio finta di nulla.
Ok, va bene.
Sì. Cioè, è stata dura, però. Cioè, non...
L'ho sentito a casa.
Sì, bravo.
Bello. Mia figlia mi ha aiutato, diciamo, sulla scrittura. E mio figlio, vabbè, canta, e c'è questo pezzo che non mi voleva dare, ma io l'avevo sentito e sì, c'erano molte cose che ricordavano il film.
E poi alla fine se l'è fatto pagare bene, immagino, no?
Più no, io non gliel'ho pagato. No.
Lo sai, sai che c'è, ragazzi, adesso mi veniva in mente ascoltando il brano di Lupo, ma anche in generale avendo visto il film, c'è un lavoro sul linguaggio che è pazzesco.
Vero,
in questo film.
Bravissimo.
È pazzesco. Cioè, nel senso, allora,
io
il linguaggio
degli spettatori che critici,
dei ragazzi.
Io l'ho sempre detto, cioè, guarda, non lo faccio più.
Ma stando
lavoro,
vicino
basta.
A te, io ho appreso,
no,
capito?
No,
quello
vero,
che ho preso tutto. Allora, c'è un lavoro sul linguaggio dei ragazzi, per esempio, no? Ma che a volte sacrifica quasi la comprensibilità, nel senso,
sì,
che tu stai lì, che mi piace tantissimo, però. Cioè, io stavo lì e dicevo,
che
perché poi ti passa.
No,
perché ti
che vuol dire sta parola? Esatto,
perché no, ti porta in quella condizione là. Cioè, tu spettatore, non capisci quel mondo,
esatto,
là. Esattamente come quando Leo.
E soffri, soffri.
Esatto, come Leo non lo capisce.
E soffri perché non capisci. Ragazzi, aspetta, un tema sul, come dire, che riguarda il linguaggio dei ragazzi, ma c'è anche un'altra dimensione, che è quella, ne parlavamo un po' fuori onda, sulla quale credo che vi siate fatti aiutare, legata agli aspetti psicologici della vicenda, cioè a come ci si trova ad affrontare un tema che ha mille diverse diramazioni, no? La rabbia, le complessità,
la paura,
le varie dinamiche che inevitabilmente poi vengono fuori tra un padre e una figlia, ma anche tra una madre e una figlia adolescente.
Ma guarda, è difficile, perché non è che c'è un modello, no? Noi abbiamo creato il nostro modello di Sergio, che è un insieme, un ibrido tra quello che ci hanno detto, diciamo, abbiamo parlato con lo psicologo per capire che cosa, come dire, la reazione quale può essere in questa situazione, e chiaramente ce ne stanno tante. Poi ci abbiamo messo quella che potrebbe non che è, ma che potrebbe essere la mia, perché io credo che la reazione ce l'hai soltanto quando c'è l'azione, e io spero che questa azione da noi in nessuna famiglia, spero che non accada mai. E quindi insieme abbiamo
bisogna sempre chiedere agli amici,
bisogna
sempre chiedere agli amici,
chiedere agli amici, sì. A proposito di amici, poi sono
io ti sfondo il tuo fidanzato, esatto, tossico, e tu mi sfondi il mio, così non ci beccano.
E quindi anche per quanto riguarda lo slang e tutto quanto, ci siamo appunto rifatti a loro. Ma io il film l'ho girato da adulto, cioè la cinepresa, che era il mio occhio, ero io che entravo, io e la mia compagna che entravamo piano piano, lei in scrittura, io poi da regista sono entrato piano piano, come dire, in questo mondo, perché altrimenti sei ridicolo se parli di loro,
certo.
Quindi io sono entrato piano piano, e quando entravo da loro li ascoltavo, ma con le parole, diciamo, che mi avevano scritto la mia figlia, con i suoi amici, amiche che si sono messi intorno a noi, abbiamo riscritto alcune scene proprio,
certo,
di slang.
E non dimentichiamoci Milena, Mancini, perché
vabbè,
questa,
insomma,
madre è
una madre che mette paura,
è poesia pura, è forza e fragilità, è una cosa meravigliosa. Lei è un'attrice straordinaria. Io ti devo
chiedere, tra l'altro, scusa, c'è una specie di di nuovo, senza fare spoiler, però insomma, all'inizio il film parte in un modo in cui tu vedi così il padre molto presente, e la madre quasi in secondo piano per certe, e poi c'è un punto di svolta in cui si separa.
Sì, io credo che perlomeno io parlo sempre per noi, no? Non possiamo crollare tutte e due. Quando sta male uno, l'altro, anche se sta male, deve comunque,
certo,
stare in piedi.
Certo,
ecco, questa,
certo,
questa è la politica che abbiamo noi dentro casa.
Anche il modo di stare in piedi è diverso.
Il modo di stare in piedi diverso. Lei è più razionale, Sergio come uomo, diciamo, è più istintivo, la parte, diciamo, quella mascolina, quella un po' animale, che poi non porta sempre.
Però forse il dolore lo senti più in lei, no? Quando lei ha quasi una
lei
forma di... nemmeno io riesco più a capire.
Esattamente.
È forse il momento più straziante del film. Io te lo devo chiedere una cosa, perché è una curiosità
sempre
che ho,
personale,
che ho un pochino, sì,
tutte
un po'
domande,
no,
personali.
No, però tu hai fatto tantissimi film diversi, però c'è sempre un nucleo da cui si parte, che è quello della famiglia, no? Cioè, che può essere una famiglia che si incontra o esiste in una casa fuori Roma, può essere una famiglia che si spezza. Perché? Cioè, alla fine, un po' come scuola, sembra
un grande film, no? Con tanti capitoli.
Guarda, tra tutti i miei film è come se ci fosse un filo che li lega tutti quanti. Il finale di uno potrebbe essere l'inizio dell'altro, ne so, nel finale degli Equilibristi, quando magari il padre rincontra la figlia, potrebbe essere questa stessa figlia che poi incontra un Marco della situazione, quindi racconto la storia sua. Oppure i due genitori, la mamma che scappa dalla vita possibile, poi incontra un altro uomo, si fa una famiglia, hanno tutti lo stesso legame. Io potrei partire dal finale di questo film, che poi parla di giustizia, che diciamo che c'è un altro capitolo, certo, diciamo nel finale, certo, del film, dove potrei raccontare che fine ha fatto Marco, e quindi potrei parlare
dei nostri ragazzi,
sembra uno dei nostri ragazzi, sì. Quindi vai,
infatti devi fare un Ivan Universe in cui ci sta Mastandrea, Edoardo Leo, no?
sì,
tutti questi
sono molto locali. E poi la famiglia, come ho già detto in precedenza, avendo avuto una famiglia molto numerosa, io uso la famiglia proprio come un microcosmo, come se fosse una piccola nazione, dove dentro comunque ci sono i vari correntoni, le varie storie d'amore, le varie invece storie di conflitto, tutto deve rimanere dentro la famiglia, fuori sembra tutto pulito, in realtà dentro si muove, no? C'è vita dentro.
Mi piace questa cosa, facciamo gli Avengers Divano di Matteo,
bellissimo,
che tutti nel giro di 5-10 chilometri, poi con una casa un po' fuori Roma. Mi piace, no, facciamolo.
Poi una volta volevo inventarmi, volevo fare un piccolo montaggetto con i film, prendendo i personaggi e passarli dall'altra parte, no? Ma no, così te ne volevo giocare un pochino con i miei film. Ma questo comunque, ti ripeto, è una cosa che io e la mia compagna, e comunque è una zona dove noi ci muoviamo bene, poi a prescindere se il film ti può piacere o meno, ma noi cerchiamo di raccontare cose più semplici. Il nostro cinema è molto lineare.
Senti, qua ci sono.
Qua c'è, sul linguaggio visivo c'è.
Visivo,
tanta
no,
roba.
Parlavo di scene, sì, a livello di storia. Sì, poi visivamente a me diverte. Ci sono alcuni punti dove vado a sottolineare alcune
cose.
Perché
lineare il tuo cinema è in cambio anche tenere,
esatto,
contro. Cioè,
uno mi ha detto
che...
tu quando hai deciso, sì, dove, esatto, vuoi arrivare, mi fai male.
Esatto.
Sì. Cioè... un critico mi disse così: dice, sai, il problema è che tu quando decidi, io già ho capito dove. Però sto zitto,
ragazzi,
e so che tu mi stai venendo a dire.
Il mio Matteo è il camion di Duel, no? Cioè, che poi sta lì.
Io ho visto il film. La prima parte dico reggo perché è costruito poi in un modo pazzesco,
seminiamo.
Tu dici, cioè, senti che c'è qualcosa che sta succedendo, però poi arriva a un certo punto che c'è proprio veramente ti viene contro un tir.
Confesso,
quindi,
una cosa,
la voglio sapere.
Confesso una cosa, che quando ho visto il film, poi mi sono trattenuto, ho aperto WhatsApp, sono andato su Ivano De Matteo e gli stavo scrivendo mortacci di cuore. Poi
manteniamo
un minimo di professionalità,
di dignità.
Beh, posso dire che un dirigente di 01 che conosco mi ha chiamato e mi ha squillato il telefono e mi ha detto mortacci tua, ma hai massacrato.
Ragazzi,
te lo dico, me l'ha detto davvero.
Ma ci scrivono, dobbiamo chiudere purtroppo, però Ivano, torni a trovarci
magari anche con
questo artista, con Edoardo,
con quell'artista potete presentare, sì.
Facciamo, dai,
con l'artista mi divertirebbe, così che ve lo presentiamo, vediamo chi è, così
dai. È un po' il liberato di Roma, no?
esatto, lo sai che ho pensato anch'io. Comunque ci scrivono, lo voglio vedere e lo vedrai, al cinema, assolutamente, subito, in questo weekend, stasera
al Lux siamo insieme a fare il Q&A, ci abbracceremo fortissimo, io piangerò.
A che ora?
Ci sarà anche Edoardo Leo, ci sarò io, ci sarà Greta,
alle 20 la proiezione, 10 più o meno.
Verso le 10 faremo questo. Chiacchiereremo insieme a Mia.
Sempre che
Boris. Meno male che non c'è Riccardo, perché l'avrebbe picchiato, credo, Boris.
Sì,
però non viene questa sera.
Sempre che riesco a mettere a letto i bimbi, ovviamente.
Allora, Q&A, ci chiedono qual è il tema. Q&A sarebbe domanda e risposta.
Domanda
insomma.
E risposta.
Chiacchiererete un po'. Lo faccio vedere questo film. Ci scrive la nostra ascoltatrice, anche a mia figlia, fra un paio d'anni, così saprà. C'è questo tentativo sempre di preparare. La figlia preadolescente, di preparare. Come dire, i figli a quello che può succedere
quando in realtà
poi prepararsi è impossibile, probabilmente, o forse sì, chissà, tu che dici?
Un pochino, noi con l'educazione, cioè, provi a dare questa corazza per difendersi, poi chiaramente quando esci fuori c'è tutt'altra roba.
Certo. Ma Ivano il sabato pomeriggio andava da Zoom e poi da Upim, chiede qualcun altro, e poi sentiamo ancora, vai.
Personalmente è difficile, una bimba di 12 anni qualche piccola relazione tossica con delle sue amiche per sempre, quindi poi queste grandi aspettative che poi va vanno all'aria, sempre buoni voti, inizia a prendere qualche brutto voto, ansia da prestazione, insomma a un certo punto vertigini, somatizzazione di alcune cose. Sinceramente con la madre abbiamo pensato di fargli fare un percorso di breve.
Beh, insomma ragazzi, grazie di questo contributo, insomma è così e ce ne sono tante di queste storie.
Ma noi lo stiamo presentando alle scuole, ce ne stanno tantissime che si stanno organizzando, abbiamo fatto anche delle proiezioni in una sala ai genitori, dall'altra ai ragazzi, e poi ci siamo uniti per parlare, chiacchierare, perché anche un film sull'incomunicabilità,
sì.
Io credo che bisognerebbe parlare un po', e se non siamo noi almeno gli amici, se vedono che una ragazza, la loro amica non la vedono più come prima, non viene, non frequenta più, non mandate un messaggio aggino con la faccetta, cioè bussate a casa, tiratela proprio fuori, sì, certo. Cioè, parlateci, perché
Ivano torni a trovarci?
Ma io quando volete,
allora,
anche
Ivano
con
Matteo,
l'uomo maschio
esatto.
Facciamo una trasmissione che sia mia,
cioè, devo chiudere, grazie a Boris Sollazzo, grazie a Ivano De Matteo, ricordate Mia al cinema in questo weekend, andate assolutamente a vederla stasera alle 20:20 al Lux con il cast sostanzialmente, col cast, sì, no? Col sì, cast sì. E Boris Sollazzo insieme a voi, ciao, grazie, scusate agli amici di canale 88 NSL a cui abbiamo rubato qualche minuto, ma ne valeva assolutamente la pena. Tra poco Gagarin, ciao.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.